principali quotidiani di oggi. Anche quest'oggi, insomma, le notizie sono varie, sono diverse, almeno quelle che campeggiano in prima pagina, anche se però a fare la parte del leone, seppure ovviamente con differenti accenti e sensibilità, è ancora una volta il tema dell'immigrazione, la cosiddetta emergenza immigrazione, con non è ancora il pacchetto sicurezza 2.0, ma insomma poco ci manca, le misure annunciate dal governo, misure abbastanza draconiane e abbastanza improbabili da applicare, peraltro, ma insomma si dà un po' in pasta all'opinione pubblica quello che si può. Fra l'altro, il governo è ovviamente in grande difficoltà, in grande imbarazzo, perché dopo anni passati all'opposizione a dire che una volta arrivati nelle stanze dei bottoni una pletora di navi da guerra avrebbe difeso i nostri confini marini, ora che in qualche modo non lo si fa, non lo si riesce a fare, bisogna trovare una qualche forma diciamo di giustificazione. Quindi questo è sicuramente il punto principale dell'oggi. C'è anche la scuola, anche qui diciamo una serie di misure prese o meglio annunciate dal governo, diciamo alcune realistiche, altre decisamente meno. Ma e poi per il resto, insomma, comunque tutto abbastanza virato sulle questioni italiane. Le questioni dall'estero bisognerà andarsele a cercare dentro, ma ci sono e sono anche abbastanza rilevanti, insomma, sia per quanto riguarda ovviamente la guerra in Ucraina, sia per quanto riguarda uno scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Iran, e di cui andremo a parlare diffusamente, sia per quanto riguarda poi una serie di questioni apparentemente minori, ma insomma che sono minori fino ad un certo punto. Detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi, anzi con il quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera, nella sua diciamo versione cartacea, perché per quanto riguarda invece il sito, ho letto i dati, gli ultimissimi adesionari della settimana scorsa, quello di Repubblica sembra essere leggermente in vantaggio, ma insomma ecco, i due quotidiani più grossi sono obiettivamente questi. Sbarchi, scatta la linea dura, annuncia il Corriere. Prolungata a 18 mesi la permanenza nei CPR. Immaginiamo quanti CPR dovranno essere costruiti se si pensa di mettere, diciamo, anche il 10% delle persone che sbarcano, neanche il totale degli immigrati, ma il 10% delle persone che sbarcano, diciamo che quest'anno saranno circa 150.000 grosso modo a fine dicembre. Trovare posto per 15.000 persone che stanno 18 mesi in un CPR senza fare nulla, in attesa, la vedo un po' irrealistica. Comunque intanto è stata prolungata. E poi ovviamente il grande classico, Meloni tuona, nell'Unione Europea c'è chi lavora contro, non si capisce perché ci sia chi lavora contro nell'Unione Europea, nel PD, in un sacco di altri posti, probabilmente per antipatia personale, evidentemente nei confronti della Meloni. Le misure sull'immigrazione, il rifiuto della Francia, non accogliamo chi approda a Lampedusa. E poi abbiamo Francesca Basso che scrive divisioni, porti di arrivo, i nodi della missione navale, il precedente di Sofia, dell'operazione Sofia nel 2015, e la Basso ricorda un po' tutti i limiti di quella operazione. E poi da Porto Empedocle, caos e allarme, i profughi in cerca di cibo, invaso il paese di Camilleri. Dalla ricerca di cibo all'invasione, insomma la connessione logica è un pochino arbitraria, ma tant'è. Poi diciamo altri tuoni da parte del governo, stavolta per quanto riguarda il codice della strada. È stato approvato il nuovo codice della strada che prevede multe fino a 1.700 euro per chi usa il telefonino, 1.000 euro per chi parcheggia nei posti per disabili e via di questo passo. Ora la legge in Parlamento, anche qua diciamo l'abbiamo... abbiamo assistito più volte a strette terribili che non hanno portato a granché, a dire il vero. Ancora la scuola, quindi finiamo un po' tutte quelle che sono le ansie del governo, rimandati con il 6 in condotta. E ancora, gli istituti tecnici saranno riformati e dureranno 4 anni. Insomma, studiate di meno e andate subito a lavorare. È l'idea del governo. Tutto questo mentre Mattarella inaugura l'anno scolastico a Forlì, dichiarando i figli dei migranti sono un grande potenziale per il paese. Ecco, ricordo un po' questa situazione, è quella del primo governo Conte, quando diciamo il povero Mattarella ha passato un anno della sua vita a correggere, diciamo, a indirizzare e a riorganizzare gli obbrobri che venivano dal governo giallo-verde. Sembra essere un po' ritornati a quei tempi. Quindi abbiamo la cronaca con una scossa di terremoto nel Mugello, terremoto di 4.9, paure sfollati nel centro Italia, l'epicentro nel Mugello, racconta appunto il Corriere. E poi c'è un'informazione di servizio a proposito di emergenze. Dopodomani nella nostra regione intorno a mezzogiorno si svolge un test di un nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che è promosso dalla Protezione Civile. Quindi diciamo, detto molto in estrema sintesi, a mezzogiorno i telefonini di tutti noi e tutte noi dovrebbero squillare all'unisono a mezzogiorno, fra l'altro con un suono che non è quello, diciamo, della nostra suoneria, e un messaggio che arriva appunto dalla Protezione Civile, per cui quando accadrà non facciamoci prendere dal terrore, cosa che invece suppongo succederà per tutte e tutti quelli non informati. Comunque, questo è quanto. Ancora a centropagina la fotonotizia per il caso Lollobrigida, non il cognato ma la grandissima attrice morta lo scorso gennaio. È sparita l'eredità e sono stati chiesti 7 anni e mezzo per l'ex factotum dell'attrice. L'accusa è quella di circonvenzione di incapace. Infine, l'unica notizia da esteri è un trafiletto in alto, ma come detto insomma è piuttosto rilevante la notizia, e anche per certi versi è un po' preoccupante. Disgelo USA-Iran, liberati 10 prigionieri, ne scrive poi all'interno Greta Privitera. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Anche Repubblica apre sull'immigrazione, emergenza e immigrazione. Qui siamo sicuri che è emergenza, ovviamente. Tunisia salta il patto europeo. Sayed pretende che i fondi europei per fermare le partenze non siano vincolati alla realizzazione di progetti. Per Bruxelles è una condizione inaccettabile. Cioè Sayed dice: datemi soldi per fermare i migranti e punto. Poi quello che ci faccio sono fatti miei. Il governo decreta i nuovi centri per il rimpatrio, via i lavori delle tendopoli in tre regioni. Tajani presenta alle Nazioni Unite un piano per l'Africa. L'alto commissario ONU Grandi dichiara tanti annunci ma crollano gli aiuti per i paesi poveri. Il ricatto del Rais, scrive Claudio Tito, il Rais ovviamente è quello Sayed, sono tutti Rais quelli che governano in tutta la vastissima area media orientale e nordafricana. Ogni tanto uno sforzo di fantasia non guasterebbe. Chiara Saraceno firma un altro commento al titolo: trattati come vuoti a perdere, 18 mesi per ricevere un foglio di via ed essere condannato all'illegalità permanente. Questo sarà il risultato dell'allungamento della durata della detenzione nei centri per il rimpatrio. Sappiamo per esperienza che ben pochi verranno rimandati nei paesi d'origine. Anche perché con molti paesi l'Italia non ha nessun accordo in questo senso e anche i pochi con cui lo accettano di riprendersi fra virgolette i propri cittadini con il contagocce. Per la maggior parte i mesi passano inutilmente, anzi oltre a non dare alcun risultato, continua la Saraceno, sul piano dell'allontanamento creano una popolazione di emarginati lasciata a se stessi all'insidia della criminalità e ricatti di datori di lavoro senza scrupoli, senza documenti, diritti, possibilità di guadagnarsi da vivere, abitare e studiare legalmente. Azzariti su questo giornale, così come hanno fatto altri costituzionalisti, abbiamo chiarito che un periodo di detenzione così lungo senza che ci sia stato un processo è del tutto al di fuori della Costituzione e dei suoi principi di rispetto della persona, perché di detenzione si tratta e che si chiami amministrativa e non giudiziaria la rende solo più arbitraria, e qui si aprirebbe il grande problema della detenzione cosiddetta amministrativa, che va molto oltre anche il pur enorme, la pure enorme questione dell'immigrazione. Ma è anche controproducente, continua la Saraceno, sul piano della sicurezza, in nome della quale viene imposto, oltre a rivelarsi, uno spreco di denaro pubblico. Tenere migliaia di persone rinchiuse per mesi costa, anche se con la Bossi-Fini sono state drasticamente ridotte le risorse sia per i servizi sia per i bisogni essenziali, peggiorando notevolmente le condizioni di vita dei poveretti così reclusi senza speranza. Invece di allungare il tempo di detenzione, sarebbe meglio utilizzarlo per insegnare seriamente la lingua italiana e formarli professionalmente. È paradossale che in base alla Bossi-Fini un imprenditore che abbia bisogno di lavoratori stranieri debba andare a cercarli nel paese di origine e non possa offrire opportunità e formazione a chi è già sul territorio italiano anche se arrivato illegalmente, valutandone disponibilità e competenze. Quasi che chi arriva illegalmente, peraltro unico modo di arrivare per molti stante l'assenza o la ristrettezza dei canali legali, sia automaticamente un criminale, quindi da rigettare a priori. Peraltro lo stesso avviene anche con i richiedenti asilo, anche loro dopo lo smantellamento dell'accoglienza diffusa ad opera della Bossi-Fini rinchiusi, anche se per un periodo più breve, senza adeguati servizi che ne favoriscano l'integrazione. Tutti accomunati all'essere costretti in un tempo vuoto, quasi fossero essi stessi vuoti a perdere. Una responsabilità condivisa dai governi che si sono succeduti dal Conte 1 in poi e che l'esecutivo attuale vuole ulteriormente e fieramente accentuare. Anche con l'applicazione ai minorenni stranieri arrivati illegalmente del trattamento che ha tentato, senza riuscirci del tutto, di imporre con il decreto Caivano, a quelli italiani devianti, sempre fra virgolette, considerarli di fatto maggiorenni sopra i 14 anni, quindi da detenere insieme agli adulti nei centri per il rimpatrio. C'è uno sprezzo non solo della Costituzione italiana, ma delle norme internazionali sui diritti delle bambine e dei bambini, adolescenti e adolescenti, che fa impressione, tanto più che si tratta di ragazzi che spesso hanno già alle spalle esperienze dolorose e violente. Non si possono accogliere tutti, è vero, ma si può accogliere di più e meglio, non solo per rispettare la Costituzione, il diritto internazionale, la comunità e la comune umanità, ma anche per motivi egoistici, che sono insomma quelli che sappiamo, se si investe in formazione, integrazione, si fa soltanto un affare, eccetera, eccetera. Così Chiara Saraceno su Repubblica. Poi, vabbè, anche qua il voto di condotta, su cui ci si esercita in ironie forse a volte un po' fuori luogo. E anche qui il codice della strada. E poi la fotonotizia per le Galapagos, allerta nel paradiso dell'Oceano Pacifico, moria di uccelli rari, paura nel arcipelago. Ancora lo scambio di prigionieri fra Iran e USA, scambio fra prigionieri e miliardi sbloccati. E poi una lite su un'eredità, stavolta non di della Lollobrigida, ma di John Lennon, che chiude la prima pagina odierna di Repubblica. Andiamo adesso a vedere il manifesto. Porto sicuro è il titolo principale di oggi, che illustra una foto che ritrae l'ingresso del CPR di Ponte Galeria, scusate, lapsus freudiano. Un anno e mezzo dietro le sbarre, il governo non può fermare gli sbarchi, quindi decide di prolungare, moltiplicandolo per tre, il tempo massimo di detenzione per chi approda in Italia. Ai militari il compito di trasformare il paese in un carcere diffuso, crudele e inutile. Poi ci sono le parole di segno opposto del Presidente della Repubblica: nei migranti un grande potenziale, dice Mattarella, vanno inseriti nel circuito formativo e non isolati. I commenti sono di Filippo Miraglia, che dopo Lampedusa dice che la Meloni rilancia il decalogo della propaganda, e ancora Luigi Ferraioli parla di Mimmo Lucano e del reato di solidarietà che va a processo. E quindi abbiamo l'accordo sui prigionieri, sullo scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Iran. Sugli Stati Uniti c'è un pezzo molto interessante di Guido Molteto dal titolo Il vecchio Joe e la sfida delle tute blu. Joe è Joe Biden, la sfida delle tute blu è la sfida degli operai del comparto automobilistico statunitense, che hanno indetto uno sciopero globale di tutte le principali imprese automobilistiche statunitensi. Scrive Molteto a favore dell'auto elettrica, ma anche a sostegno dei metalmeccanici in sciopero. Joe Biden, che si vanta di essere il presidente più filosindacale della storia, e proprio per questo probabilmente ha vinto le elezioni, perché è riuscito a conquistare il voto di molta parte di quella classe operaia bianca, o principalmente bianca, che in molti stati, specie del Midwest, era stato tentato o aveva votato per i repubblicani alle precedenti elezioni, e alle prese con una vertenza senza precedenti dagli insidiosi riverberi elettorali. Rispetto a un'area importante dell'elettorato tradizionalmente democratico, mentre entra nel vivo una corsa presidenziale avvolta in una fitta coltre di incertezza sul suo esito finale. Joe Biden ha avuto parole di appoggio per gli operai delle tre grandi industrie dell'auto, in agitazione ormai da giorni nel Michigan, nell'Ohio e in Missouri. I lavoratori, ha detto il presidente, meritano una quota equa della ricchezza che contribuiscono a creare. Vogliamo fatti, non parole, è stata la reazione di Sean Fain, presidente del sindacato dei metalmeccanici, la UAW, e ha accompagnato la doccia fredda con un fosco ma cristallino avvertimento. Il nostro sostegno va guadagnato, e lo diciamo con la massima chiarezza. Non che i lavoratori in lotta possano guardare con simpatia al suo rivale, membro della classe dei miliardari, come l'ha definito Fain, Eppure, scagliando il suo solito repertorio di contumelie contro il capo della UAW, Donald Trump ha messo abilmente il dito nella piaga. I lavoratori dell'auto resteranno senza lavoro perché tutte queste macchine saranno fabbricate in Cina e saranno auto elettriche. Biden è un sostenitore dell'auto elettrica, pezzo importante del suo piano per la riduzione delle emissioni, e spinge molto in quella direzione con misure ad hoc e generosi investimenti, anche per prevenire la montante concorrenza cinese su cui gioca appunto il suo rivale. Il complesso e doloroso processo trasformativo dell'industria dell'auto entra prepotentemente nel dibattito politico ed elettorale, investendo ora Michigan, Ohio e Missouri, e poi Indiana, Kentucky, Texas, Illinois, Kansas e Tennessee, in gran parte stati della vecchia industria già abbondantemente deindustrializzati, diversi dei quali saranno stati chiave nelle elezioni del prossimo anno. L'auto elettrica, d'altra parte, è al centro di una politica ambientalista che ha le sue urgenze di fronte al ripetersi di sempre più frequenti crisi climatiche estreme, ed è un tema strategico nelle relazioni con la Cina, la bestia nera della politica internazionale di questa amministrazione. Altri temi importanti si aggiungeranno di politica interna e internazionale. La guerra in Ucraina, anzitutto, di fronte alla quale, come di fronte alla questione del presente e del futuro dell'auto industry, Biden finisce per sembrare l'asino di Buritano. E poi smette però di occuparsi della questione dell'auto, che era un po' la cosa più interessante, e andiamo a finire su chi è più anziano fra Trump e Biden. Ma insomma, la prima parte sicuramente c'entra abbastanza il tema, e c'entra una serie di contraddizioni e di complessità con cui Biden deve fare i conti, ma dovrebbero fare i conti anche altri in realtà. Così la prima pagina del Manifesto. Avvenire, parte anche Avvenire su l'immigrazione, e anche su Avvenire, diciamo, i toni sono estremamente critici nei confronti del governo. L'ennesima stretta: il governo vara la linea dura con CPR e trattenimenti fino a 18 mesi per i migranti irregolari. La Premier sottolinea la consonanza con l'Unione Europea, che varia un po' a seconda dei casi, perché a volte c'è consonanza, a volte c'è chi rema contro, non si capisce bene se sia l'Unione Europea ciclotimica, oppure se sia la Premier che un giorno si sveglia in un modo e un giorno si sveglia in un altro. Comunque, sottolinea la consonanza e spinge per finanziare l'intesa con la Tunisia. Dubbi sui tempi di realizzazione delle strutture, c'è chi rema contro da noi e in Europa, tuona la Meloni. E poi la cronaca da Lampedusa, i nuovi approdi e l'effetto domino, il caos da Lampedusa si sposta a Porto Empedocle. C'è una intervista a pagina 4 a Letizia Moratti, che dice non solo chiusure, bisogna fare più formazione e partenariati. E ancora due editoriali sulla questione. Il primo è quello di Lucia Capuzzi: cosa ci insegna Lampedusa? Si potrebbe chiamare un po' la sindrome della fortezza Bastiani, quella del tenente Giovanni Drogo, creato dalla pena di Dino Buzzati, che chiuso nella cittadella militare trascorre l'intera esistenza nell'attesa di nemici immaginari, senza più riuscire a tornare al mondo. E poi, diciamo, la pratica, le questioni pratiche vengono affrontate da Maurizio Ambrosini: misure già viste e sono inefficaci. L'emergenza non è nei numeri. Così le questioni principali. Poi abbiamo una storia che arriva dal Vaticano, con il funerale di un clochard senza volto, lo definisce Avvenire. Anche qui le novità sulla scuola e sulla guida. La guerra in Ucraina, che praticamente oggi solo Avvenire, o quasi solo Avvenire, affronta, si ritorna a combattere intorno a Bakhmut, e per il resto diciamo non c'è molto, molto altro. Messaggero apre sulla scuola, che è insomma una scelta curiosa. Siamo sempre sul law and order, però no immigrazione, ma scuola. E fra l'altro con le parole che non sono quelle di Palazzo Chigi e della Premier, ma sono quelle del Presidente della Repubblica, che come detto a Forlì ha aperto l'anno scolastico. E gli altri quotidiani che abbiamo visto finora hanno messo l'accento diciamo sulle parole di Mattarella relative ai figli, alle figlie dei migranti, e sul fatto che costituiscano una risorsa e non un problema per il nostro paese. Il Messaggero invece cita le parole destinate ai docenti: scuola, la spinta del colle, più rispetto per i docenti, che insomma, messa virgolettata così, può valere un po' tutto. Mattarella a Forlì apre l'anno con un monito a ragazzi e genitori: progetto del governo per premiare il merito, borse di studio dai 13 anni. Poi abbiamo la Meloni, vabbè, che dice che tutta Europa è con noi, anche se c'è chi rima contro, fra cui il PD che vuole il boom degli sbarchi. Immaginiamo la segreteria del PD che sta lì a manovrare nell'oscurità per aumentare gli sbarchi. Poi il codice della strada, tolleranza zero, basta che scrivano tolleranza zero, sono tutti contenti. E la fotonotizia per lo scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Iran. E ancora dalla nostra città, drogate e filmate un netturbino e uno stupratore seriale. A Roma l'uomo diffondeva sul web le immagini delle vittime attirate nella trappola in chat. Tre casi almeno, ma potrebbero essere purtroppo parecchi di più. Così la prima pagina del Messaggero. Vediamo un po' che cos'altro possiamo segnalare. E non c'è molto di nuovo per la Stampa, per la prima pagina della Stampa, se non la segnalazione della pace finita fra Meloni e i mercati. Non si ferma il caro benzina, non si ferma neanche lo spread, cosa di cui prima o poi inizieremo a preoccuparci seriamente. E il Financial Times rivela i timori degli investitori. Poi abbiamo i giornali della destra, e vabbè, qui diciamo nella difficoltà di non poter criticare troppo, anzi non poter criticare per niente il governo, le colpe vanno tutte sul PD, che ha un piano, secondo Libero, prima gli scafisti. La verità vabbè, parla di tutta un'operazione criminosa che mette insieme sinistra e appunto scafisti, e mentre il giornale più moderato ci fa sapere che la regione Piemonte organizzerà degli spot TV e radio da emettere in Senegal per dissuadere dalle partenze. Immaginiamo sarà un grande successo. Ben più interessante è la prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre con il neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Non avevamo dubbi che a pochi giorni dalla sua nomina subito si fa intervistare dal Fatto, ovviamente, e che cosa dice? Questo governo mi ha deluso, impegni traditi sulla cartabbia, no a carriere separate, intercettazioni tagliate, abuso d'ufficio abolito, DL sicurezza, sveltire i processi. Immaginate come, forse come quelli in Calabria, dove alle decine di arresti hanno fatto seguito decine di assoluzioni. A Napoli con i PM faremo grandi cose. Bene, c'è veramente da stare allegri e tranquilli per questa elezione che, lo ricordiamo, comunque è stata resa possibile dalla convergenza e dalla maggior parte e della maggior parte dei membri togati del CSM, cioè dei membri espressi dalla magistratura, e dalla maggioranza anche dei membri laici espressi dalla politica, quelli della destra, quello di Italia Viva e quello del Movimento 5 Stelle. Unanimità. E poi ci si lamenta. E che cos'altro abbiamo? Dall'Unità una critica al PD, o almeno una parte del PD che ci sembra ben più rilevante di quella che abbiamo appena letto sulle pagine dei quotidiani di destra. Un pezzo di PD insegue Meloni, vuole imprigionare i ragazzini per uno spinello. Si parla della proposta di legge presentata alla Camera da un esponente del PD, fra l'altro diciamo neanche proprio un peone qualunque, per aumentare le pene a chi venga preso in flagrante con una lieve quantità di droghe leggere, fino a 6 anni e comunque non meno di 2 anni. Così il pezzo di Sansonetti, mentre di spalla Gianfranco Schiavone parla dell'ok del Consiglio dei Ministri alla nuova stretta, respingimenti e carcere per i profughi, è il manifesto della Repubblica di Meloni. Che cos'altro? Probabilmente allora il foglio lo leggiamo dopo, che la prima è sempre complicata. Chiudiamo con il dubbio che apre con gli sbarchi raddoppiati, ma in Italia non vuol fermarsi quasi nessuno. Oddio, anche questo diciamo è una questione su cui bisognerebbe ragionare, ma insomma capiamo il, come dire, lo scopo del dubbio, ed è sicuramente nobile. Siamo solo una tappa, il numero di migranti è lo stesso da decenni. Sulla politica interviene Paolo Delgado, un po' Ursula e un po' Orban, l'equilibrismo di Giorgia Bifronte, mentre sotto le poltrone dell'Unione Europea e di Roma c'è la mina sovranista formata da Matteo e Marine Le Pen. Quindi abbiamo l'orrore in Australia, in cella a bambini di 10 anni. E più vicino a noi, Re Bibbia, avevano promesso mai più, ma sono 19 i bambini in carcere. Marika Fantauzzi ricorda il 5° anniversario della morte di Faith e Divin. Faith e Divina, di 6 e 18 mesi, entrarono in carcere con la madre il 26 agosto del 2018. Lei, cittadina tedesca, era stata arrestata e accusata di traffico internazionale di stupefacenti. Era un periodo in cui nella sezione nido del carcere romano di Re Bibbia si contavano 9 detenute e 11 bambini. Il 18 settembre, mentre altre detenute salivano le scale insieme ai figli per rientrare dal cortile, la mamma di Faith e Divina si fermò improvvisamente e lasciò cadere i figli giù per le scale. Questa la ricorderete sicuramente, la vicenda tragicissima. E infine Valentina Stella parla della proposta Buongiorno di castrazione chimica, inutile, inumana e incostituzionale, scrive la giornalista del Dubbio. Bene, sono le 9 trascorse da un minuto e con la prima pagina del dubbio noi abbiamo concluso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andremo a leggere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Now this is a message to the world. Especially the Jamaican Tourist Board. Take this on board. Promotion is the key of life. Jah help those who help themselves. Check it. Put your shoes on.
Jamaica, it can be sweet. Walking Jamaica.
9-6 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della rassegna stampa di quest'oggi. Andiamo ad aprire la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani, e lo facciamo così come abbiamo fatto con le prime pagine, con il Corriere della Sera, che utilizziamo, come dire, anche come diciamo riepilogo generale della cronaca, o almeno delle cronache principali, che oggi sono tutte improntate, tutte o quasi improntate al tema dell'immigrazione. La stretta sui migranti e le accuse di Meloni. Così apre Marco Galluzzo a pagina 2, fino a 18 mesi nei CPR, l'attacco a Borrell e a chi rema contro. Abbiamo anche come dire, il nemico pubblico, Gentiloni è durato poco perché c'è un problema di equilibrismi, per cui adesso il cattivo è Borrell. Da lei solo boomerang, l'accusa la Schlein. E poi nella pagina successiva Parigi avverte, non accogliamo nessuno da Lampedusa, stop anche dall'Austria, tensioni Tajani, Lega, ma Berlino e la Francia aprono i controlli aerei e navali dei confini. Poi abbiamo la situazione a Porto Empedocle a pagina 5, la fuga in paese per cercare cibo, la situazione fa paura, tuona il sindaco, caos a Porto Empedocle con il centro migranti stracolmo, poi arrivano i bus per i trasferimenti nella tenso struttura che dovrebbe ospitare 250 migranti, ne sono arrivati 1200, in serata una motonave presa in affitto ha imbarcato 600 persone. Poi Francesca Basso parla di Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri. Dopo le accuse all'alto rappresentante, l'Unione Europea risponde: Borrell, tutti sono stati informati. E sempre Francesca Basso, nella pagina successiva, in un pezzo diciamo piuttosto, insomma, se non critico, come dire, di certo dubbioso riguardo l'operato del governo, parla dell'operazione Sofia che ebbe luogo nel 2015 e che però non si rivelò poi tutto questo grande successo. Che cos'era e come funzionava? Potrebbe diventare un modello, si chiede là basso, i nodi di una missione navale. L'operazione fu decisa dopo il tragico naufragio a nord della Libia di un peschereccio con oltre 800 migranti avvenuto il 18 aprile 2015. L'operazione Sofia, guida italiana, aveva lo scopo esplicito di contrastare il traffico illecito di esseri umani. La missione prevedeva 4 fasi, ma solo le prime 2 sono state attuate. La raccolta di informazioni sul modus operandi dei trafficanti di esseri umani in alto mare, il fermo e la perquisizione, il sequestro e il dirottamento delle loro imbarcazioni nel rispetto del diritto internazionale, che implica anche il salvataggio di chi è in difficoltà. La terza fase, mai attivata, espandeva ulteriormente l'attività di contrasto nelle acque libiche e sulla terraferma, per cui sarebbe servita una risoluzione ONU e il consenso dello Stato costiero. La quarta, il completamento dell'operazione, contemplava anche compiti di supporto come la forma della Guardia Costiera e della Marina Libica e il contrasto al traffico d'armi. Non fu, come dire, una operazione baciata da particolare successo. Ma se appunto Francesca Basso, come abbiamo visto, è moderatamente critica, anzi moderatamente scettica, esplicitamente scettico è uno dei principali notisti politici del Corriere, Massimo Franco, che nella pagina precedente parla di quello che sta accadendo come di un'emergenza esasperata per calcoli elettorali, insomma non la manda a dire. La stretta era in qualche modo annunciata, scrive Franco, il governo l'ha ufficializzata ieri promettendo un indurimento delle misure contro l'immigrazione clandestina. Il modo in cui la strategia sta prendendo forma tuttavia forse è perfino troppo prevedibile. Appare più il frutto di un inseguimento nel segno dell'emergenza fra la premier Giorgia Meloni e il suo vice capo della Lega Matteo Salvini, che il prodotto di una scelta a lungo termine. L'ombra delle europee e il timore di deludere l'elettorato di destra tendono a sovrastare provvedimenti che riflettono anche la competizione nella maggioranza. Al punto che ci si chiede se aver puntato i riflettori sui migranti, drammatizzando un problema esistente da tempo, sia stato lungimirante. Di certo offre visibilità a Salvini, alla sua alleanza con l'ultradestra di Marine Le Pen, e la loro ostilità alle istituzioni europee, e permette al leader del Carroccio di sottolineare come un merito la tolleranza zero che mostrò da ministro dell'interno quando governava con i grillini fra il 2018 e il 2019, senza riuscire a fermare i barconi dei disperati isolando l'Italia. Ma soprattutto promette di costringere la premier, che pure è riuscita a coinvolgere la commissione di Ursula von der Leyen, a sostenere il tentativo italiano, a indurire i toni e a muoversi tra l'esigenza di trovare alleati in Europa per arginare il fenomeno e le bordate salviniane, sia contro l'Unione Europea sia contro la Francia. Anche perché mentre von der Leyen e la premier si presentavano insieme nell'isola di Lampedusa, il ministro dell'interno francese Gérard Darmanin ha ribadito che la Francia non si appresta ad accogliere migranti da Lampedusa. Non solo, la stessa Austria ha deciso di aumentare i controlli al confine del Brennero per i migranti in arrivo dall'Italia, a conferma di una tenaglia che si sta stringendo e permette di alimentare la narrativa su un complotto contro il nostro paese. A Salvini è facile dire basta chiacchiere dalla Francia e dall'Europa, occorrono fatti, e di accusare anche l'Austria di tirare uno schiaffo alla solidarietà europea, ma si tratta di una china alla lunga scivolosa. Mette in tensione la coalizione di governo con il vicepremier e ministro degli esteri, il berlusconiano Tajani, che avverte la Lega che serve la via diplomatica, il resto sono slogan che non offrono risultati. E con la premier che deve affrontare la protesta dei sindaci che si sentono esclusi. La Meloni parla di lotte epocali, arrivi illegali e trafficanti, ma in parallelo è costretta a prendere atto che qualcuno rema contro. Una criticità rivolta non solo alle opposizioni, ansiose di rimarcare ogni difficoltà di Palazzo Chigi. Il quadro è più confuso che mai, e il timore è che i calcoli elettorali non aiutino a chiarirlo. Poi certo che se uno inizia a fare i calcoli elettorali ad agosto su elezioni che si tengono l'anno successivo, allora poi hanno ragione purtroppo quelli che dicono che la tensione politica, e quello che dovrebbe essere il dibattito politico, si riduce davvero a un'eterna e infinita campagna elettorale assolutamente fine a se stessa. E poi sempre su questi tre temi abbiamo la coppia Salvini-Le Pen che critica Ursula von der Leyen ovviamente, e lei apre a Meloni, troviamo un accordo. E in diciamo evidente ormai e esplicito contrasto a tutto questo ci sono le parole del Presidente della Repubblica, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico a Forlì, un luogo non scelto a caso, la città, una delle città che più ha sofferto l'alluvione di 4 mesi addietro. C'è un Mattarella fotografato sorridente insieme a un gruppo di studenti, un gruppo multietnico per capirci, e il titolo è questo: gli studenti figli di migranti, un grande potenziale per il paese. Sono circa 800.000 ragazzi migranti o figli di migranti nei nostri istituti, studiano da italiani e apprendono la nostra cultura, ha detto Mattarella. E poi ovviamente l'incontro con i familiari delle vittime dell'alluvione di 4 mesi fa. Quindi abbiamo la guerra in Ucraina, Zelensky sbarca all'ONU, aiutateci, ma anche il sud del mondo chiede attenzione, il leader per la prima volta all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre Guterres prova a mediare sul grano. E poi dal campo l'odissea di 15 scolari, scrive Marta Serafini da Odessa, e agli altri 20.000 bambini deportati in Russia. L'inviato ucraino per i diritti a Roma nei prossimi giorni. Quindi quella che per molti è la notizia del giorno, dagli esteri a pagina 11, lo scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Iran, in 5 ritornano in America, critiche a Washington, che scongela 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran. Nella stessa pagina le cronache dalla Libia dell'inviato a Derna Lorenzo Cremonesi. Derna, lo sapete, la città devastata dall'alluvione di qualche giorno fa. I numeri sono spaventosi, insomma, non si sapranno mai del tutto, ma sicuramente siamo abbondantemente oltre le 15.000 vittime. Tra i soccorritori a Derna, scrive Cremonesi, gli abbracci degli ex nemici, ma con visite e posti di blocco gli Haftar marcano il territorio. E nel frattempo centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il sindaco e contro la famiglia Haftar, che insomma un po' la sono i boss della zona, per il fallimento nella gestione dell'emergenza. E che cos'altro per quanto riguarda il Corriere? Direi che possiamo chiudere qui. Ci sono una serie di questioni relative alla nostra città, ma le andremo a leggere più tardi in sede di lettura di cronache romane. Dalla dal Corriere a Repubblica, anche qui si apre con gli stessi temi. Diciamo, rispetto al Corriere c'è un'intera pagina dedicata al presidente tunisino Saied, a pagina 3, che avverte: non voglio veti, e naufraga l'accordo fra Europa e Tunisia. Congelata una tranche di aiuti che valeva 350 milioni di euro, il presidente tunisino non accetta condizioni. Insomma, è un po' un out-out abbastanza evidente: dateci soldi per bloccare i migranti e soprattutto nessun controllo sulla fine che faranno questi soldi. Poi abbiamo il piano italiano, la proposta italiana alle Nazioni Unite, un G7 speciale hotspot nel Maghreb. Ecco il piano dell'Italia per l'Africa, il punto principale mi pare che sia quello degli hotspot nel Maghreb, cioè tradotto, insomma, pagare i vari paesi, o alcuni paesi nordafricani, per tenere chiusi da qualche parte le persone in viaggio, in movimento. Tutto questo mentre Repubblica poi nella stessa pagina intervista l'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi, che dice: finora solo parole e intanto gli aiuti umanitari calano, occorre un'azione unitaria dell'Europa che ha le risorse ma continua a usarle in maniera dispersiva. Poi le cronache da Porto Empedocle, che forse sono un po' più realistiche di quelle che abbiamo letto altrove. Porto Empedocle, fuga dall'hub, abbiamo fame e sete, aiutateci. Centro di accoglienza sovraffollato, nessuna ditta vuole dare i bus per trasferire i profughi. Quindi, insomma, non è proprio un'invasione del paese, è più un atto di disperazione. E interviene anche il sindaco di Bologna Lepore, che accusa la premier di speculare sulla povera gente per chiedere pieni poteri. Arrivano centinaia di profughi al giorno, dice Lepore, e persino le prefetture non vengono avvertite per tempo, così non si trovano soluzioni dignitose. Quindi abbiamo l'altra, anzi forse la principale partita politica che si gioca il governo nelle prossime settimane, cioè la manovra economica, una manovra i cui margini sono sempre più stretti, se ne parla a pagina 8, taglio al cuneo fiscale e IRPEF ridotta, il conto in manovra sale a 14 miliardi. Dice il vice ministro Leo, non solo il taglio dei contributi, portiamo lo scaglione del 23% oltre i 15.000 euro di reddito. L'obiettivo è dare fino a 100 euro netti ai dipendenti, sarà un'operazione complicata, ammettono al MEF. Cioè, quindi la traduzione è: questi sono gli annunci, poi che ci sia effettivamente qualcosa di simile è abbastanza improbabile. E che cos'altro da segnalare per quanto riguarda Repubblica? Abbiamo dall'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU, che abbiamo citato per la presenza di Zelensky. Fra l'altro ci sarà un summit, diciamo, molto atteso fra Zelensky e Lula fra pochi giorni. Ma a pagina 17 Repubblica si occupa di altre questioni sempre relative all'ONU. L'Italia è pronta a bloccare il piano americano per la riforma dell'ONU. Biden vuole allargare il Consiglio di sicurezza a 5 membri senza diritto di voto. Per Roma si tratta di un metodo non democratico. E le conseguenze della crisi climatica nelle Galapagos, incubo in paradiso, qui siamo a pagina 18, una moria di uccelli rari minaccia le Galapagos. L'Ecuador annuncia, l'arcipelago delle Galapagos fa parte dello Stato ecuadoregno. L'Ecuador annuncia di aver attivato un piano per proteggere gli esemplari selvatici a rischio sulle isole a Genovesa e a Wolf. Animali morti e malati, la siccità che ha costretto l'avifauna a ammassarsi nelle poche zone umide ha rappresentato un fattore di maggiore diffusione del virus. E quello che succederà, diciamo, per quanto riguarda il codice della strada, l'abbiamo detto, almeno abbiamo parlato degli annunci, poi come al solito questi annunci, diciamo, si limitano ad essere tali, e per il resto non c'è molto altro, a parte le cronache di Roma, che come al solito andremo a leggere più tardi. E allora, dalle colonne di Repubblica possiamo andare adesso a quelle del manifesto che, come i due quotidiani che abbiamo appena terminato di leggere, apre sull'immigrazione. Anche qui le misure del governo: migranti tutti dentro, fino a 18 mesi affidati ai militari. Poi Alfredo Marsala da Lampedusa, trasferimenti in tilt a Porto Empedocle, tutto fermo a Lampedusa, la protesta, l'isola non diventi un carcere, persino tra i leghisti sicoli monta il dissenso, Salvini chieda scusa. E ancora la Fortezza Europa, Meloni ci sta, Salvini alza il fuoco, dossier in mano a Mantovano e Crosetto, la ministra degli interni tedesca Faeser, che è della SPD, una socialdemocratica, sceglie la linea sovranista, duelli elettorali, scrive Andrea Colombo, la premier tesse la sua tela con l'Unione Europea, il vice premier spara a zero, affondare le barche vuote. Nella pagina successiva, a pagina 4, 4, Adriana Pollice, intervista Kwasi Pliadama Mamadou, attivista del centro sociale ex Canapificio di Caserta, insomma l'abbiamo sentiti diverse volte nel corso degli anni, vi ricorderete, e del movimento Migranti e Rifugiati di Caserta, mediatore culturale, ha contribuito alla sceneggiatura di Io, Capitano di Matteo Garrone, Leone d'Argento a Venezia, un racconto corale in cui si intrecciano molte storie di emigrazione. Da Caserta a Lido, racconta Mamadou, no ai CPR ma flussi legali. Lancio una sfida, facciamo canali d'ingresso regolari, diamo il permesso di soggiorno a chi ha un mestiere e lo sta cercando e vediamo se si supera l'immigrazione incontrollata o cosiddetta tale. Poi abbiamo vi ricordate sicuramente l'inchiesta del manifesto sul ministro della salute Orazio Schillaci e sulle sue ricerche, come dire, poco organizzate in maniera poco ortodossa, mettiamola così. L'inchiesta del manifesto sulle immagini duplicate nelle ricerche arriva anche in Spagna, è un problema per il governo, titola il principale quotidiano iberico Il País. E poi dal Belgio, e qui insomma sarà interessante poi se non oggi nei prossimi giorni sentire chi vive in Belgio, perché la questione è davvero molto importante, molto preoccupante. E come dire, vede una saldatura nei fatti fra l'estrema destra integralista cristiana e l'integralismo islamico, cosa che peraltro il buon Jean-Claude Izzo aveva già raccontato nei suoi libri sulla Marsiglia degli anni 90, 80 e 90, quindi purtroppo non è una novità. In Belgio, scuole bruciate contro l'educazione sessuale, scrive Mario Pierro. Il decreto Evra, fake news, cortei, una galassia di estrema destra. Scrive Mario Pierro, domenica scorsa 1500 persone hanno manifestato a Bruxelles contro il decreto sull'educazione alle relazioni, alle emozioni, alla sessualità. L'acronimo è Evra. Nelle scuole in lingua francese in Belgio hanno chiesto le dimissioni della ministra dell'insegnamento Caroline Désir. Il decreto stabilisce un corso biennale di 2 ore, pensate un po' quante, concepito per rispondere alle domande degli alunni delle scuole primarie e secondarie su temi fondamentali che riguardano la soggettività in formazione. La decisione ha però suscitato notevoli polemiche nella parte francofona del paese, questo perché il Belgio è sostanzialmente, diciamo, una confederazione di 2 stati, uno fiammingo e uno francofono, ognuno ha il suo governo, quindi e questa era una misura scelta operata dal ministro dell'istruzione della parte francofona del Belgio. Tanto che la scorsa settimana 8 scuole sono state vandalizzate a Liegi e Charleroi. Domati gli incendi, oggetti di indagine da parte delle autorità giudiziarie, sono state trovate sui muri scritte No Evra. Gli oppositori del programma si sono mobilitati sui social network, dove stanno circolando molte fake news che descrivono l'Evra come un programma che permetterebbe una pedofilia organizzata e banalizzata che perverte i bambini. Il decreto in realtà tende a formalizzare una pratica di animazione introdotta nel 2012 che non è stata organizzata sistematicamente dalle scuole per mancanza di risorse. Solo il 20% l'ha organizzata da allora. Sul sito dell'iniziativa si legge che i temi trattati sono stati scelti in base alle esigenze dei bambini o degli adolescenti. Gli animatori propongono attività, confronti e domande che rispondono alle preoccupazioni degli studenti e mirano a coinvolgerli in una discussione attraverso modalità adeguate alla loro età e allo stadio di maturità. A tale scopo è stata diffusa una guida di oltre 300 pagine destinata ai supervisori dei laboratori. Dunque non si tratta di un'iniziativa mirata all'insegnamento di pratiche sessuali, né tantomeno di una consultazione di immagini pornografiche, come sostengono alcuni oppositori del programma. Ovviamente non incoraggeremo i giovani a diventare ipersessualizzati o a sviluppare un orientamento sessuale o un'identità di genere. Ho letto che avremmo insegnato ai bambini a masturbare. È assolutamente inaccettabile spaventare i genitori su questo argomento, ha commentato la ministra Désir. Il sito rtbf.be ha condotto un'ampia inchiesta sulla strategia di panico morale che alimenta il movimento anti-Evra. Ne è emersa una costellazione di movimenti di estrema destra, gruppi religiosi integralisti e cospirazionisti che alimenta la campagna contro un programma in fondo modesto. Tema delicato, l'educazione all'affettività al centro di un dibattito anche in Italia. È diventata oggetto di una massiccia disinformazione di cui i genitori sono probabilmente vittime. Così dal Belgio. Poi abbiamo questa proposta di legge che speriamo sia ritirata da parte del deputato Dem Andrea De Maria per quanto riguarda i cosiddetti fatti di lieve entità, innalzare le pene minime da 6 mesi a 2 anni e massime da 4 a 6 anni per il piccolo spaccio, per la detenzione ad uso personale e per la condivisione di cannabis con altri consumatori. Per quei reati, cioè, che nel linguaggio giuridico si definiscono fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. E insomma, l'augurio è che appunto venga ritirata e davvero non se ne parli più, ma siamo in un paese curioso e succede anche di questo. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, Mosca attacca Odessa e Kherson, ma subisce verso Bakhmut, dove è morto anche un comandante delle truppe speciali russe. E si registrano, qui non è guerra, insomma, sono conseguenze della guerra. Tensioni sul grano fra Ucraina, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Quindi abbiamo lo scambio di prigionieri fra Iran e Stati Uniti, tra Biden e Teheran. Scoppia la diplomazia degli ostaggi, 10 cittadini statunitensi scambiati con 5 iraniani e 5 miliardi di proventi petroliferi. Arrivano anche voci su un nuovo accordo sul nucleare. E ancora dall'Iran, la città sotto assedio le città sotto assedio del regime, 260 arresti nell'anniversario della morte di Mahsa Amini. Nonostante la repressione, si scende in piazza, si è sentito anche il rumore di spari nella città di Kermanshah e anche altrove. E poi abbiamo notizia che va data. In tutto questo, i media statali cercano di deviare l'attenzione del pubblico con la presenza di Cristiano Ronaldo, ingaggiato dalla Al Nassr, squadra dell'Arabia Saudita, a suon di milioni di dollari, che oggi sfiderà la squadra iraniana del Persepolis nello stadio Azadi, libertà a porte chiuse. L'imponente preparazione stride con ciò che realmente succede nel paese. Giganteschi banner di benvenuto al giocatore sono installati per le strade di Teheran. All'arrivo della squadra, l'atleta portoghese ha ricevuto uno splendido tappeto volante fatto a mano come regalo di benvenuto, prima di essere accompagnato alla sfarzosa residenza Spinas Palace Hotel. La partita programmata per stasera si svolgerà senza pubblico. Nessun tifoso potrà accedere allo stadio Azadi, il più grande del paese, con i suoi 90.000 posti. La giustificazione ufficiale: la sanzione imposta dalla Confederazione Asiatica dopo la pubblicazione nel 2021 di un controverso post sulla pagina Instagram della squadra iraniana. È la prima volta che le istituzioni sportive iraniane accettano una penalizzazione di buon grado. Era improbabile, infatti, per il regime permettere il raduno di un numero significativo di persone mentre cerca di impedire l'assembramento di pochi per le strade della città. Commenti, diciamo, su Ronaldo e in generale su un certo tipo di calcio davvero assolutamente superflui. Poi abbiamo la Grecia, ne scrive come sempre Dimitri Deliolanes, terremoto Siriza, i militanti votano per Kasselakis, per Stefanos Kasselakis e per Efi Aksioglu. L'outsider, l'ex ministra, si contenderanno la leadership del partito domenica prossima. Alle urne si sono recati in 146.000, insomma una cifra piuttosto notevole. E le cronache finiscono qui, le cronache nazionali. E l'ultima segnalazione è per l'ultima pagina dedicata al Bangladesh. Bangladesh in gabbia, c'è una foto di Adilur Rahman Khan dietro le sbarre. Rahman Khan è il segretario dell'organizzazione bangladese Odhikar, ritratto mentre viene trasferito in carcere dopo la condanna a 2 anni, a cui è stato sottoposto dai giudici di Dhaka. Cresce la stretta sui diritti umani del governo guidata dalla prima ministra Sheikh Hasina, vittime eccellenti attivisti dell'organizzazione Odhikar e il Nobel per la pace Mohamed Yunus. Le autorità di Dhaka devono accettare l'offerta dell'ONU di sostenere una commissione d'inchiesta indipendente sulle sparizioni forzate. 9:37 minuti primi, ultima brevissima interruzione musicale e poi concludiamo le cronache nazionali e concludiamo definitivamente la rassegna stampa con le cronache di Roma.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town.
met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Allora, 9:44, minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì mattina e siamo pronti per andare a terminare la lettura delle cronache nazionali sui quotidiani di oggi. Allora, siamo giunti a avvenire, diciamo, le questioni che abbiamo letto altrove sono anche quelle che occupano tutte le prime pagine del giornale. Ci sono degli interventi però come dire, particolari che vanno segnalati. E, intanto il pezzo che si ritrova a pagina 7 dell'inviato a Pontida, al pratone di Pontida di Avvenire, è Paolo Viana, che racconta un po' diciamo qual è l'identikit del frequentatore medio di Pontida, del nuovo frequentatore medio di Pontida, del nuovo leghista. Non sono più i tempi delle grandi adunate bossiane, però insomma la kermesse settembrina di Pontida rappresenta sempre, diciamo, un buon strumento per cercare di capire dove vada la Lega. E allora la Lega si fa più lepeniana, sintetizza Paolo Viana tra i mugugni. Anche la Fiat una volta faceva la 500 e poi si è messa a produrre la Punto. Tutto cambia anche la Lega. Se il problema era quello di dimostrare l'impermanenza dell'essere, mamma mia che bei concetti, Giulio Cesare Vavassori poteva scegliere un paragone migliore, visto che la Fiat produce ancora le 500, ma quelle di oggi non hanno granché da spartire con l'icona del miracolo economico. Il Vavassori, padre bergamasco, madre veneta, un'officina meccanica nel bresciano, domenica era sul pradone di Pontida tra le migliaia di leghisti che hanno accolto Marine Le Pen, non spellandosi le mani, ma pur sempre con la convinzione che si sta col capitano. Il Vavassori sa come cambia la politica. Ero comunista con Berlinguer e sono diventato leghista con Bossi. Oggi il senatore è talmente fuori dai giochi che non l'hanno neanche invitato al raduno che si è inventato lui. Con la scelta sbagliata di invitare Le Pen, un personaggio legato in maniera inestricabile al centralismo e alla vecchia ostilità della destra verso le autonomie, Salvini ha contribuito alla profanazione del prato di Pontida, mugugnava domenica l'ex eurodeputato Mario Borghezio in camicia verde, fra l'altro uno che di destra se ne intende. Uno scetticismo rafforzato ieri dall'ex ministro Castelli. Lascio la Lega, ci ho pensato a lungo. Lo stesso Bossi da Gemoni ha fatto sapere attraverso i fedelissimi che la leader del Rassemblement National resta pur sempre la figlia di quel Jean-Marie che la sua Lega bollava come fascista. Del resto Bossi in gioventù fu iscritto anche al PC, che sul centralismo non ha mai preso lezioni da nessuno. Pantarei. L'impressione è che il raduno lepenista di domenica, vuoi per ragioni di botteghe elettorale, vuoi perché il centro sembra non interessare più a nessuno, sia stato organizzato da Salvini per spostare l'asse politico della base verso destra, lontano dalle tentazioni moderate dei Giorgetti e degli Zaia, lontanissimo dalla secessione bella e sepolta sotto il ponte di Messina, fortissimamente voluto dal ministro delle infrastrutture. Pontida 2023 ha sancito un'alleanza con il Rassemblement National nel nome dell'Europa dei popoli, concetto che fu bossiano, e della transizione, come scritto nel documento predisposto dalla politica francese, dall'antieuropeismo al progetto di sottrarre l'Unione alle organizzazioni sovranazionali ideologiche ed entità commerciali che la serviscono. Qualsiasi cosa questo voglia significare. Per farla digerire alla base, Salvini ha tentato di pescare a mani basse nell'armamentario ideologico leghista, a partire appunto dalla Dichiarazione dei diritti delle nazioni e dei popoli, presentata a Pontida, con cui Le Pen si presenta alle europee per cambiare faccia all'Unione Europea. Il testo vuole ricentrare la visione europea sulle comunità naturali delle nazioni, proteggendoli dalle sirene del mondialismo, una dottrina Monroe riveduta e corretta ma 200 anni dopo. Mettendosi nella scia, il segretario della Lega sfida di fatto Meloni. A Pontida certo ha giurato fedeltà, io qui a Pontida e Giorgia a Lampedusa siamo parte di un obiettivo e un destino comune, il destino manifesto. E questo governo durerà non solo 5 anni, ma anche 5 successivi. Giorgia stia serena, pensa in realtà il Carroccio, perché malgrado il crollo elettorale del 2022, la Lega ha una classe di amministratori locali che può fare la differenza in una strategia di sfondamento a destra. Non a caso a Pontida il maggior numero di interventi dal palco è stato di governatori e sindaci, che deve passare anche attraverso una revisione del manifesto leghista, dove restano Savasandir, l'autonomia e la lotta senza quartiere ai clandestini, ma trovano spazio nuove battaglie. Domenica i riflettori sono stati puntati ad esempio su Giulia Bongiorno, che sulla violenza contro le donne archivia i toni macisti del passato. Siamo dalla parte delle vittime, ha detto, la castrazione chimica sarà la prossima campagna, una battaglia storica della sinistra combattuta con un'arma tipica della destra. Tutto cambia, chiude e conclude Paolo Viana. Poi abbiamo le carceri, che per sentire qualcosa qui è sul Dubbio, sul manifesto, ma poi per il resto nulla o quasi. scontri e nuovi drammi nelle carceri, due si impiccano in cella a Terni e Sassari, scrive Fulvio, un ragazzo tenta la fuga dal Beccaria ma viene ripreso, continua l'emergenza sovraffollamento, ancora da Ferugli agenti aggrediti, mentre si attende il pacchetto del governo con le nuove norme, che se sarà un pacchetto simile a quello che abbiamo visto sull'immigrazione o sul codice della strada, dubitiamo che avrà chissà quali conseguenze. Nel frattempo è arrivato a 53 il conteggio dei carcerati suicidi dal inizio dell'anno. Una breve dalla Spagna, che sembra diciamo di secondaria importanza, ma è un tema che, come dire, la cui conclusione potrebbe portare al varo definitivo del nuovo governo spagnolo. Il catalano diventi lingua europea. Da anni chiediamo ciò che sarà oggetto di dibattiti il 19 settembre al Consiglio degli Affari Generali dell'Unione Europea, che il catalano diventi lingua ufficiale anche dell'Unione Europea. È quanto scrive Pere Aragonès, attuale presidente regionale della Catalogna, in una lettera pubblicata su diversi media europei. L'appello del leader catalano, come spiega lui stesso, si riferisce a una rivendicazione tradizionale di partiti autonomisti o indipendentisti in Spagna. Per l'Europa e per la società catalana questa è una grande opportunità per correggere una grave anomalia storica, che consiste nel fatto che i diritti linguistici di milioni di cittadini ancora oggi non sono garantiti, scrive Aragonès. In Catalogna sappiamo che questa opportunità è vista con diffidenza in alcune parti d'Europa, ma i catalani non chiedono un trattamento favorevole, bensì semplicemente l'uguaglianza linguistica. Da questo, o almeno anche da questo, passerà l'appoggio delle formazioni di alcune formazioni autonomiste catalane per il futuro governo Sánchez. E poi, sempre a proposito di rapporti con l'Europa, il leader laburista britannico Keir Starmer lancia la sfida verso il voto, leggiamo nella stessa pagina, pagina 10, se vinco rinegozierò i rapporti con l'Unione Europea. Non torneremo però in Europa, ma insomma, dice fra le righe, neanche troppo fra le righe Starmer, cercheremo di trovare una soluzione per cui la Gran Bretagna non sarà non rientra nell'Unione Europea, ma come dire, in qualche modo ci si riavvicina notevolmente. Notizia così che segnalo anche a giovamento delle tante, dei tanti che ci ascoltano dalla Sardegna o che vivono qui dalle nostre parti. In Sardegna arrivano i pastori kirghisi, qui siamo a pagina 11, in un progetto anti desertificazione. E tutto nasce da un accordo tra Coldiretti e ministro del lavoro dell'ex Repubblica Sovietica dell'Asia centrale, con l'appoggio dei ministeri italiani degli esteri e dell'agricoltura e dell'ambasciatore kirghiso in Italia. Un progetto pilota che si ripropone di salvare gli allevamenti e ripopolare città e campagne a rischio desertificazione. Si tratta di un primo gruppo di un centinaio di kirghisi fra i 18 e i 45 anni con capacità professionali specifiche in agricoltura e nell'allevamento, che seguiranno un percorso di formazione e integrazione. In Kirghizistan l'allevamento ha radici importanti, così come le conoscenze relative all'industria lattiero-casearia, da qui la scelta. E poi un'iniziativa dovuta anche al fatto, scrive sempre Avvenire, che in un'epoca di grandi migrazioni e forti contrapposizioni si vuole creare l'opportunità di un lavoro stabile nel pieno rispetto della legalità. Non muri da abbattere e barchini da fermare, ma pecore da allevare e terreni da coltivare. Così a venire a pagina 11, l'ultima segnalazione la prendiamo, la traiamo dall'inserto culturale Agorà, che presenta a pagina 19 l'ultimo disco di Daniele Sebe, Memoria e Futuro del Sud America. È uscito di recente il nuovo lavoro di Daniele Sebe, uno degli artisti storici del nostro panorama musicale, polistrumentista e compositore di gusto e talento. Si intitola Poema 15 ed è in qualche modo un disco commemorativo ed esortativo. Parla di passato, infatti, ma anche di futuro. È uscito quest'estate, il periodo è significativo perché sono 50 anni di distanza dal colpo di stato militare di Pinochet in Cile, che l'11 settembre del 73 metteva fine all'Unidad Popular di Salvador Allende. Molti studenti, lavoratori sindacalisti vennero imprigionati e assassinati, di tanti non si ebbero più tracce, molti artisti, musicisti e poeti pagarono le conseguenze di quel colpo di Stato. Di alcuni di essi Sebe ha raccolto alcune canzoni, assieme ad altri significativi brani ha creato questo disco di 10 tracce che si presenta come un concept album musicale. Con questo chiudiamo anche la lettura di Avvenire. Ci rimane il Messaggero, ma qui abbiamo l'emergenza immigrazione, l'emergenza scuola, l'emergenza sicurezza, l'emergenza codice della strada, insomma tutto quello che abbiamo letto finora e declinato al modo del Messaggero. E segnaliamo due sole cose, una notizia che poi ritroveremo anche in Cronaca di Roma. Una serie di violenze sessuali perpetrate nella nostra città da parte di una persona, la trappola del Netturbino, scrive il Messaggero a pagina 11, drogate, stuprate e filmate. A Roma ha arrestato un 59enne, immagini e foto condivise con un gruppo di amici, abusato di tre donne conosciute sui social. Una delle vittime è finita in ospedale, da lì le indagini hanno ricostruito una serie di sevizie. E cambiamo proprio radicalmente tono con l'ultima segnalazione che leggiamo sul Messaggero, ma è presente anche altrove, dal paese, diciamo, da cui viene la famosa battuta: se i poveri hanno fame e non c'è pane, dategli le brioche. Battuta peraltro apocrifa, perché la povera Maria Antonietta non l'ha mai pronunciata, però è passata alla storia così. E arriva adesso un'altra battuta tutto sommato dello stesso tenore, ma questa invece è indubitabilmente vera, e l'ha detta una ministra francese, la ministra delle piccole e medie imprese, Olivia Grégoire. Contro il caro prezzo, tornate ai fornelli, basta surgelati, i cibi pronti sono i più costosi. E poi magari, ecco, uno si butta sul surgelato perché è ansiosa. Di solito questi sono tutti inviti alle donne, di andare a farsi i bigodini o andare a ciacolare con le amiche. Invece che si perdesse un po' più di tempo al fornello, si mangia meglio e è più economico. C'è anche questo, questa è la cronaca. Chiudiamo con le cronache di Roma. A questo punto la cronaca del Messaggero apre con la violenza, almeno triplice violenza sessuale di cui si parlava anche in cronaca nazionale, e non c'è purtroppo molto altro da dire. Quindi abbiamo il settembre nero sui treni, sono già saltate oltre 1000 corse, i problemi sulle principali direttrici che collegano il Lazio con la capitale. non può mancare neanche oggi la consueta paginata sul tram in via Nazionale. Quest'oggi viene interpellato un accademico del Politecnico di Milano, Ezio Rendina. Va detto che in altre occasioni si è scoperto che gli esperti che venivano intervistati al Messaggero poi in realtà avevano detto cose abbastanza diverse da quello che poi appariva sul giornale, ma ormai ci siamo abituati. Che cosa ci sia dietro? Qui alcuni dicono perché il Messaggero è di Caltagirone, che è il proprietario delle imprese che costruiscono le metropolitane, e quindi no ai tram, ma è una spiegazione che a me francamente convince poco. Perché non solo perché, come tutti sanno, tram e metro non sono antagonisti ma sono alleati, ma soprattutto perché i progetti nella nostra città non prevedono, diciamo, un antagonismo fra le cose da costruire. E però questo è, insomma, il Messaggero tutte le mattine che manda il Signore, ci dà la sua pagina contro il tram a Via Nazionale, e diamo notizia. Poi abbiamo ormai il prezzemolino Don Coluccia dappertutto, è andato a visitare Ostia, dove ci ha parlato di vite fra spaccio e racket, dove ha sottolineato che i blitz delle forze dell'ordine servono se accompagnati da opere sociali. Ci eravamo arrivati anche noi a questa constatazione saggia, ma in fondo anche un po' banale. Il Corriere della Sera ci parla anche qui delle vittime del Netturbino, e poi non molto altro, a dire il vero. E quindi c'è un po' di sport, insomma, nulla di che. La Repubblica, la cronaca romana di Repubblica, invece apre con il Policlinico. L'anticorruzione accusa il Policlinico, 20 anni buttati. L'Authority, dopo 12 mesi di rilievi, 241 milioni disponibili per ristrutturare il maxi ospedale, spese in parcelle e consulenze senza fare lavori. I costi sono lievitati per un progetto già finanziato nel 1988. Risponderò all'ANAC, dichiara il direttore generale d'Alba, che non interviene sulla questione. Poi abbiamo le social card, perse 10.000 social card di Lollobrigida, mai consegnate, subito una proroga, flop del sistema studiato dal governo per aiutare le famiglie con redditi bassi, il governo ci ascolti, chiede l'assessora Funari. E ancora... le vittime della strada, l'altro giorno è stato investito e ucciso un tredicenne a Borgata Finocchio da una macchina che, secondo i dati del GPS, andava a 135 all'ora sulla Casilina a Borgata Finocchio. Insomma, chi conosce un po' la zona può immaginare quanto tutto questo possa essere folle. E con questo possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa. Rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, brevissimo intermezzo musicale, e poi andiamo a ricominciare la nostra mattinata informativa con Lampedusa.